E un buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti a Press Corner del 15 luglio del 2021. Apriamo con un articolo di internazionale sugli europei. Un articolo pubblicato su Al Jazeera di Patrick Gattara, perché mi è piaciuto vedere l'Inghilterra perdere gli europei. Una terribile sconfitta della nazionale inglese in seguito a una campagna di eccessiva esaltazione è ormai un classico nelle competizioni calcistiche internazionali. In questo senso la finale di Euro 2020 è stata una conferma. It's coming home, sta tornando a casa, avevano annunciato i mezzi di informazione e gli opinionisti inglesi. Persino i meteorologi erano stati arruolati a servizio della nazione facendo paragoni con le condizioni meteorologiche durante la finale dei mondiali del 1966, l'ultima volta che la nazionale inglese era arrivata alla fine di un grande torneo internazionale. Ho guardato la partita con grande tensione. Mi sono disperato quando l'Inghilterra era passata in vantaggio nei primi minuti e ho esultato dopo il pareggio dell'Italia. I rigori che hanno deciso la partita sono stati altrettanto carichi di tensione. Solo all'ultimo rigore ho tirato un sospiro di sollievo. L'Italia era campione, mentre l'Inghilterra si contorceva in preda a un'autoumiliazione fin troppo familiare. Poco dopo sono arrivate notizie di folle razziste di tifosi bianchi inglesi che attaccavano gli italiani e gli inglesi di colore che avevano assistito alla partita. I tre giovani giocatori neri inglesi che hanno sbagliato i rigori hanno dovuto subire anche delle terribili violenze in rete, spingendo la Football Association e il primo ministro Boris Johnson a rilasciare dichiarazioni di condanna. Da sempre in molti paesi il calcio sembra ispirare il meglio e il peggio. Ma perché un keniano come me, guardando gli europei a migliaia di chilometri di distanza, si è sentito così coinvolto dal dolore inglese? I tifosi inglesi non sono gli unici al mondo a comportarsi in modo abominevole. Il razzismo è diffuso in tutti i club europei e nel calcio internazionale, e la violenza dei tifosi è sempre dietro l'angolo. Un comportamento simile provocherà sempre risentimento, ma nel caso inglese, apparentemente unico, si fondono l'arroganza, la convinzione che tutto gli sia dovuto e la vuota spacconeria abbinata a una storia di dominio e violenza verso il resto del mondo. Tutto questo provoca un tipo speciale di ostilità. L'Inghilterra è giudicata con un metro diverso rispetto agli altri paesi, ha osservato nel 2018 lo scrittore irlandese Lee Hurley in un articolo sulle origini delle accuse di arroganza inglese ai mondiali di calcio. A quanto pare, ogni anno il mondo deve assistere agli inglesi che si battono il petto per l'ultimo fallimento della loro squadra e invocano il 1966, l'ultima volta che il paese ha vinto un importante trofeo calcistico internazionale. La cosa spesso rassenta il comico involontario e ispira la derisione altrui. The National, un quotidiano scozzese indipendentista alla vigilia della finale degli europei, ha messo in prima pagina una foto del commissario tecnico italiano Roberto Mancini, ritratto come l'eroe scozzese William Wallace, e ha scritto: "Roberto, salvaci, sei la nostra ultima speranza. Non potremmo sopportare che ce la menino per altri 55 anni." A volte, tuttavia, questa fissazione inglese per la vittoria di un trofeo calcistico può anche essere percepita come un profondo smarrimento per un destino incompiuto, un'estensione dell'idea che gli inglesi siano nati per dominare il mondo. Certo, lo stesso si potrebbe dire del Brasile e delle storie di tifosi che hanno avuto attacchi di cuore dopo le sconfitte ai mondiali. Ma il Brasile non ha navigato intorno al mondo brutalizzando e saccheggiando interi paesi e allo stesso tempo presentandosi come l'apice dell'ingegno umano. Gli inglesi sono giudicati attraverso la lente della loro stessa storia. Anche altre ex potenze coloniali hanno partecipato agli europei di calcio. Spagnoli, francesi, belgi e portoghesi hanno storie altrettanto terribili e si sono comportati altrettanto male. Tuttavia, la capacità di proiettare le loro voci nei mezzi di informazione globali è molto inferiore a quella dei britannici che, insieme ai loro cugini statunitensi, possono mettere in ombra qualunque altro popolo. L'eco dei mezzi di informazione fa sì che persone di tutto il mondo, e specialmente del mondo anglofono, siano costantemente assalite da rappresentazioni di sé britanniche e inglesi, spesso in contrasto con le loro esperienze vissute di dominio coloniale. In queste circostanze, anche episodi apparentemente banali e innocui, destinati a definire l'umore di una nazione, possono assumere sfumature minacciose. Prendiamo lo slogan It's Coming Home, che è un verso di una canzone autoironica del 1996 composta da due comici. Per molti inglesi è uno slogan innocuo, simile a quelli usati dai tifosi quando definiscono le proprie squadre le migliori del mondo. La Grecia, per esempio, scelse Welcome Home, benvenuti a casa, come motto ufficiale dei Giochi Olimpici del 2004. Tuttavia, fuori dall'Inghilterra, la gente ha avuto una sensazione diversa. Per molti in tutto il mondo, specialmente per quelli che ancora vivono un'eredità postcoloniale, scrive Hurley, la nazionale di calcio inglese è un simbolo dello Stato britannico. Non sorprende che alcune persone non siano così affezionate all'Inghilterra quando compare sul palcoscenico mondiale. Quando poi l'Inghilterra comincia a parlare di riportare qualcosa al posto che le spetta, beh, si può capire come questo possa causare qualche problema. Sulla scia del movimento statunitense Black Lives Matter, che ha scosso il mondo con le relative richieste di ripensare le storie di schiavitù e oppressione coloniale, slogan come It's Coming Home possono sembrare completamente fuori luogo e suonano ancora peggio nel contesto di una nazione che rifiuta fermamente di riesaminare il proprio passato e invece sembra glorificare l'impero, mentre i suoi leader politici incoraggiano i tifosi a fischiare i giocatori che prendono posizione contro l'iniquità del sistema. A differenza dell'Italia, l'Inghilterra ha messo in campo una delle squadre più etnicamente eterogenee del torneo e tutti i giocatori della finale, tranne quattro, erano di origine straniera. Come ha detto Clint Smith su The Atlantic, la nazionale del 2021 è molto diversa dalla squadra tutta bianca che vinse i mondiali più di mezzo secolo fa. E sotto vari punti di vista la sua composizione etnica differisce dal paese prevalentemente bianco che rappresenta. È una squadra adottata da molte comunità minoritarie e marginate dell'Inghilterra come prova della loro inclusione, della loro appartenenza e del loro contributo al paese. Anche se Smith non è inglese né vive in Inghilterra, coglie i sentimenti di molti quando dice: forse sto tifando meno per l'Inghilterra paese e più per il tipo di futuro rappresentato da questa nuova generazione di calciatori. Un certo Tariq Jenner su Twitter ha espresso la stessa cosa in modo più diretto. Voglio che l'Inghilterra vinca perché voglio che questa giovane squadra di antirazzisti, che si è battuta per i propri ideali e per i meno fortunati di loro nonostante i fischi e le intimidazioni, vinca. Non perché sento che questa piccola immondizia di paese piovoso se lo meriti. Come essere umano mi dispiace per i giocatori dell'Inghilterra, sulle cui giovani spalle sono stati caricati i pesi ingiusti della storia del paese e le sue speranze di redenzione. Eppure, nonostante questo pesante onere, hanno interpretato in modo elettrizzante il gioco e il torneo. Complimenti. Come keniano, però, non nasconderò più di tanto la mia quota di bonaria Schadenfreude per i guai e le inevitabili autoflagellazioni inglesi e resto in attesa dei prossimi mondiali, quando potremo rifare tutto questo da capo. E questo era l'articolo di Patrick Gatara su Al Jazeera, che abbiamo letto su Internazionale, perché mi è piaciuto vedere l'Inghilterra perdere gli europei. Seguiamo ancora su Internazionale con un articolo di Angelo Mastrandrea, Tutti i posti di lavoro persi dopo lo sblocco dei licenziamenti. 13 chilometri e un solo giorno separano i licenziati della Henkel a Lomazzo da quelli della Giannetti, Ruote, Acciriano, Laghetto. In questo lembo di pianura brianzola, l'accordo tra sindacati confederali e Confindustria per mitigare l'impatto dello sblocco dei licenziamenti, firmato la sera del 29 giugno 2021 a Palazzo Chigi, è come se non fosse mai stato siglato. La multinazionale tedesca dei detersivi non ha aspettato neppure che entrasse in vigore. Il 30 giugno 2021 ha chiuso in via definitiva lo stabilimento inaugurato nel 1933, come aveva già annunciato a febbraio. Dal giorno dopo sono rimasti senza lavoro 81 dipendenti, 14 della società che produceva i flaconi di plastica, 15 tra autotrasportatori e magazzinieri, 21 facchini, 13 addetti di una piccola compagnia di manutenzione, 6 elettricisti, 3 addetti al servizio mensa e altri 7 al portierato. Per poche ore tutti loro non finiranno nelle statistiche dei posti di lavoro persi dopo lo sblocco dei licenziamenti, cominciato il 1 luglio. Ci finiranno invece gli 88 operai, 15 addetti alla logistica e altrettanti alla manutenzione, i 2 dipendenti del comparto qualità e i 31 impiegati della Gianetti Ruote. Alle 5 di pomeriggio di venerdì 2 luglio, al termine dell'ultimo turno di lavoro settimanale, l'azienda gli ha mandato una mail stringata con oggetto chiusura dello stabilimento. Il testo era laconico. Con la presente, si informano tutti i dipendenti addetti allo stabilimento di Ceriano Laghetto che con effetto dalla data odierna lo stabilimento rimarrà chiuso. Con lettera di pari data della presente è stato dato avvio alla procedura di licenziamento collettivo. L'email spiegava inoltre che i lavoratori sarebbero stati messi in ferie da subito e al ritorno in permesso retribuito con espresso esonero dal rendere la prestazione lavorativa. La fabbrica produceva cerchioni per le moto della Harley Davidson e per i camion della Volvo e dell'Iveco. Aveva cambiato diverse volte proprietà, finendo poi nelle mani di un fondo tedesco, Quantum Capital Partners. In un'email di 8 pagine inviata ai sindacati, i proprietari hanno spiegato che la crisi dell'azienda è strutturale. Il Covid-19 ha peggiorato la situazione e pertanto il business non è più redditizio. Lo stabilimento avrebbe perso 7 milioni di euro all'anno negli ultimi 5 anni a causa dei prezzi stracciati imposti da concorrenti che hanno delocalizzato in India e in Estremo Oriente e all'aumento dei costi delle materie prime, a cominciare dall'acciaio. Il fatto che la Gianetti sia pure iscritta all'Asso Lombarda, l'associazione di industriali guidata fino a maggio 2020 dall'attuale presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, non è considerato un buon segnale dagli addetti ai lavori. Tra i sindacalisti serpeggia il timore che le modalità di licenziamento e le motivazioni potrebbero diventare un prototipo da seguire per tutte le aziende finite nelle mani di fondi di investimento internazionali che ora, venuti meno i vincoli di legge, non avranno difficoltà a decidere di dirottare altrove i loro capitali. A confermare i sospetti, il 9 luglio è arrivato il licenziamento dei 422 dipendenti della GKN Driveline, una fabbrica di componenti per auto a Campi Bisenzio, vicino a Firenze. Lo stabilimento era stato costruito dalla Fiat ed è stato acquistato nel 2018 dal fondo di investimenti britannico Melrose. Come alla Gianetti, i lavoratori sono stati avvisati con una mail di posta certificata, dopo essere stati messi in ferie forzate per un giorno. In seguito l'azienda ha annunciato la dismissione per la situazione del mercato automobilistico e la contrazione dei volumi e della domanda che gli operatori del settore considerano avviata verso un trend ribassista generalizzato con carattere strutturale e irreversibile. Da informazioni che abbiamo raccolto, pare che la fabbrica voglia delocalizzare, nonostante gli investimenti sui macchinari e sull'automatizzazione dello stabilimento fiorentino, fanno sapere dalla FIMCISL. Il ministro del lavoro Andrea Orlando ha bollato come inaccettabile la modalità del licenziamento, ma tratta di una possibilità prevista dal Jobs Act, voluto dal governo di Matteo Renzi nel 2016. Il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, ha spiegato che se questo è l'andazzo dobbiamo rivedere la norma che pone fine al blocco selettivo dei licenziamenti e bisogna capire che siano i datori di lavoro, perché se si tratta di fondi esteri diventa complicato tutelare i lavoratori. Che scoperta! I sindacati hanno chiesto l'intervento del governo. Siccome è finito il blocco dei licenziamenti, due grandi multinazionali dalla sera alla mattina hanno deciso di chiudere gli stabilimenti perché vorrebbero andare a produrre da altre parti, ha detto il segretario della CGIL Maurizio Landini ai lavoratori di Ceriano Laghetto. Dopo 493 giorni di blocco, chiusure a sorprese come quella della Gianetti e della GKN rendono ardua ogni previsione e mettono in crisi sia il cosiddetto avviso comune tra sindacati e Confindustria, sia la strategia dell'esecutivo di provare a governare con accordi caso per caso una crisi considerata inevitabile, scongiurando l'ipotesi che in piena estate arriva una sequenza di chiusure e ristrutturazioni aziendali che potrebbero mettere l'esecutivo in serie difficoltà. Con il mantenimento del blocco nel settore tessile, nel calzaturiero e nella moda e le 13 settimane di cassa integrazione gratuita concessa dal governo alle aziende che hanno un tavolo di crisi aperto al Ministero dello Sviluppo Economico, a Palazzo Chigi si augurano che la crisi possa essere contenuta. Secondo le stime dell'Ufficio parlamentare di bilancio, alla fine dell'estate i licenziamenti potrebbero essere tra i 30 e i 70.000. Contro i 300-400.000 previsti alla vigilia dello sblocco e il 500.000 ipotizzato nell'ultimo rapporto della Banca d'Italia. C'è una tendenza al miglioramento molto forte che non fa supporre una carenza di domanda di lavoro, che anzi tira, ha commentato in maniera ottimistica il presidente dell'INPS Pasquale Tridico. La Commissione europea ha stimato una crescita del 5% per il 2021. Cifre da boom economico, secondo il commissario all'economia Paolo Gentiloni, che potrebbero aiutare a riassorbire almeno in parte i posti che andranno in fumo. I primi 10 giorni dopo lo sblocco non inducono allo stesso ottimismo. Un'ulteriore conferma arriva dal Ministero dello Sviluppo Economico, dove sono tuttora aperti 99 tavoli di crisi, con 55.000 posti di lavoro in ballo. Nonostante la cassa integrazione pagata dal governo, la ABB, una multinazionale svedese che produce impianti elettronici, ha annunciato la chiusura della fabbrica di Marostica nel Vicentino. La produzione sarà spostata in Bulgaria e 60 operai perderanno il lavoro. La Whirlpool ha deciso di avviare la procedura di licenziamento collettivo per 350 lavoratori dello stabilimento di Napoli. La vice ministra allo sviluppo economico Alessandra Todde ha invitato l'azienda a considerare un supplemento di cassa integrazione, ma l'amministratore delegato Luigi Lamorgia ha rifiutato, lasciando stupefatti i sindacalisti. L'epicentro della crisi lavorativa è nella Lombardia, da cui proviene Bonomi, il principale sostenitore della riapertura alle regole di mercato senza vincoli. A Segrate, un comune alla periferia orientale di Milano, è stato registrato il primo licenziamento dopo l'emergenza Covid-19. Alessandro Cambarau, 51 anni, dipendente dell'azienda di riduttori FLS Smith Mag Gear, aveva perso la vista a causa di una grave malattia, ma è stato mandato lo stesso a casa. La mattina del 1 luglio, un messaggio gli è stato lasciato sul telefono da una voce automatica. Lo stesso giorno all'aeroporto milanese di Malpensa ci si attendeva il primo licenziamento di massa dell'era post-Covid, quello dei 1.350 dipendenti di Air Italy, lasciati a terra dalla crisi sanitaria e prima ancora da una gestione poco accorta. All'ultimo minuto i lavoratori si sono invece visti rinnovare per 6 mesi la cassa integrazione. Ancora meglio è andata la Teva di Bulciago, nel Lecchese, dove i 109 dipendenti hanno ottenuto una proroga degli ammortizzatori sociali per un anno, anche se la multinazionale israeliana della farmaceutica ha fatto sapere che chiuderà non solo l'impianto Lecchese, ma anche quello di Nerviano, vicino a Milano, che impiega altre 360 persone. La sfida in entrambi i casi è riuscire a trovare degli acquirenti che rilevino impianti e dipendenti prima della scadenza degli ammortizzatori sociali. I licenziati più recenti dopo la fine del blocco si trovano a Verres, in Val d'Aosta. La Shiloh, una fabbrica di stampati in alluminio per automobili, è stata appena acquistata dalla Texid, un'azienda del gruppo Stellantis, la ex Fiat. Ci siamo trovati davanti a un bivio: o la chiusura con 70 licenziamenti, oppure provare a mantenere la produzione con un nuovo gruppo, ha spiegato il segretario della FIOM CGL Valle d'Aosta, Fabrizio Grazioli. Appena insediati, i nuovi proprietari hanno mandato a casa 12 persone. Anche in questo caso si tratta di un modello che rischia di ripetersi e di lasciare per strada migliaia di persone, solo in maniera meno eclatante. Questo era l'articolo di Internazionale su tutti i posti di lavoro persi dopo lo sblocco dei licenziamenti. Dove finiranno tutti questi lavoratori? A lavorare nei capannoni Amazon. E con questa ottimistica nota chiudiamo Press Corner di oggi e vi diamo un buon proseguimento di ascolto.